Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni visita www.aiutobiblico.org.
Se uno ha una malattia grave, ma ormai i sintomi ha da tanti anni, che non sa che sono strani. Magari abita da solo su un'isola e non sa che non tutti camminano così. Cioè lui pensa che sia normale di camminare così e non sa che ci sono quelli che riescono a camminare. O lui ha una scheggia nella mano, tutto infettato, e allora lui va in giro usando solo una mano, e questa mano è sempre piena di malattie, di gonfiato da anni, e non sa che basta andare dove tolgono e guarisce, non sa. Sarebbe utile sapere, o è meglio non sapere? Meglio sapere? Allora, scoprire che hai una malattia che non sapevi di avere, a primo impatto, è una bella notizia o una brutta notizia? Come, dottori? Ma no, ma io sto bene. No, signora, ha questa malattia, è abbastanza grave. Abbiamo bisogno di curare perché prima o poi questo ti farà tanto danno. Oh, ma all'inizio sembra brutta notizia. Però se ci pensi, è una bellissima notizia che il dottore ti ha mostrato qualcosa che non sapevi neanche di avere. Quindi abbiamo bisogno di capire come stiamo. Allora, sto preparando un foglio, tanti fogli, molto interessanti, che possono aiutarci. Questi fogli spero di averli per domenica. Sarà un registro. Un registro, un diario, dove ogni giorno, per 15 giorni, ogni persona che sa scrivere, probabilmente da Giacomo in su, avrà un foglio al giorno per ogni membro della famiglia e uno per se stesso. Ogni persona avrà un foglio. Quindi se la famiglia di Bevilacqua o di Vigo, perché non, Fabio deve calcolare con i bambini di diverse età, ma questo è più facile, che tutti sanno scrivere. Quindi quattro, ogni persona avrà quattro fogli al giorno. Uno per se stesso, per gli altri tre componenti di quella famiglia. E giusto per le altre famiglie. In questo registro diario ci saranno domande. Quante volte oggi quella persona, allora tutti stanno scrivendo della mamma o della moglie, oppure tutti scrivono del papà o del marito, o tutti scrivono di questo figlio, di quello, o della sorella, del fratello. Quante volte ho sentito quella persona dire cose incoraggianti oggi? Quante volte ho sentito dire apprezzamenti? Quante volte ho sentito parlare con una voce pesante e cattiva? Quante volte avrei non sentire cose che mi ha detto? Quante volte, oppure i figli scrivono una domanda: come ha parlato oggi papà con la mamma? Con gentilezza, con incoraggiamento o in modo pesante? Quanto ha ringraziato mamma oggi? Tantissimo? Un po'? Quasi niente? Quante volte la mamma ha ringraziato il figlio, la figlia, il papà? E ciascuno scrive di se stesso. Quanto tempo papà e poi mamma ha passato con me oggi? Quanto ho fatto per un figlio e quanto ha fatto, genitori scrivono ai figli, ha fatto per aiutare gli altri? E fa parte della famiglia? Quanto tempo abbiamo passato parlando delle cose edificanti che ci aiutano a capire il controllo, la cura, la presenza di Dio? Quanto tempo abbiamo dedicato ai pasti leggendo su 15 giorni, quante volte, quanto abbiamo parlato di altre persone in modo di allargare la nostra visione a non pensare solo alle nostre cose. Quanto abbiamo pregato per altri. Quanto abbiamo fatto per altri. Allora, questo non è tutto, ma questo è un esempio di quello che sarà su questo diario. E io voglio incoraggiare i genitori di predicare ai figli: figli, dite la verità. Brutto o cattiva che sia, dite la verità. Perché se hai una malattia, non è un buon medico. Ah, ma signora, lei sta bene, non c'è problema. No, non è un buon medico quello. Un buon medico dice, allora, delle volte è brutto dire, ma veramente mi vedi così? Non si guarda questi fogli fino alla fine dei 15 giorni? Eh sì. E può provocare una spada nel cuore che fa piangere. Ma molto meglio andare al medico perché per lavoro ho bisogno di fare un controllo e lui mi manda da un specialista dopo l'altro, gli fanno tanti esami e scoprono che c'è un bel tumore che sta correndo. Molto meglio scoprire che non scoprire. Ci possono essere cose per cui ringraziare Dio. E soprattutto c'è da ringraziare Dio se scopro cose che non avevo riconosciuto prima. Quindi, preparatevi, fate tante prediche ai figli. Figli, dite la verità, dite la verità, dite la verità. Allora, il vostro pastore sta al lavoro. E questo è una cosa che credo che sarà di grande aiuto. Allora, stasera ho... ...26 insegnamenti. Corriamo, partiamo. Ok. Via. Non sono legati fra di loro, ma sono tutti importanti. Prima, e più questo è solo condividere, se io leggo la Bibbia tutti i giorni, posso risponderci su qualunque domanda su tutta la Bibbia, ma se non vivo le verità della Bibbia, cosa mi serve? Se sono esperto a conoscere la Bibbia, ma la mia vita non rispecchia la verità che trovo nella Bibbia, che serve? Se non per farmi avere una testa così e un cuore duro come una pietra. Quindi voglio... stasera sono insegnamenti fatti di applicazioni di verità. In Giacomo 1 dice, perciò fratelli miei carissimi, sia ogni uomo pronto a dire la sua, dura ad ascoltare. Sto citando bene questo versetto? No, cosa dice? Perciò fratelli miei carissimi, sia ogni uomo pronto a ascoltare, lento a parlare e lento all'ira. Proverbi 18:13 dice, chi risponde ad un argomento prima di averlo ascoltato mostra la propria follia a sua vergogna. Abbiamo bisogno tutti di crescere nella qualità di ascoltare. Ascoltare è fondamentale per crescere, è fondamentale per avere buoni rapporti, è fondamentale per crescere nella salvezza, trasforma la vita, richiede umiltà. Vuol dire chi sa ascoltare evita tanti scontri e momenti di tensione, cresce spiritualmente molto di più. Ma che cosa vuol dire in pratica ascoltare? Cosa vuol dire ascoltare? Allora, attenzione, ascoltare non è solo stare zitto finché non finisce l'altro. Quello non è ascoltare, quello è non parlare. Cioè, io posso non parlare senza ascoltare. Ascoltare non è passivo. Ascoltare è attivo, molto attivo. Essere passivo vuol dire non interrompere finché non finisce l'altro. Che già in sé è buono, ma non è ascoltare. Ascoltare vuol dire concentrare su quello che l'altro sta dicendo, cercando di veramente capire, inquadrare il senso di quello che sta dicendo. Quindi non è solo sentire le parole, ma pensare ai concetti che sta dicendo. Vuol dire non dare una mia opinione finché non ho capito bene quello che l'altro sta dicendo. E di solito per ascoltare devo parlare. Perché se non sto parlando, probabilmente non sto ascoltando. Parlando di cosa? Facendo domande per capire meglio. Vi faccio un esempio. Marito con una moglie. Cara, stavo pensando che potremmo offrire di fare uno studio biblico evangelistico in casa. Allora, qui c'è un marito che dice alla moglie: cara, stavo pensando che potremmo offrirsi in chiesa di poter fare uno studio biblico evangelistico in casa. Magari ci sono dei nuovi contatti e... Ma stai scherzando? Tu sai che non abbiamo tempo proprio libero. E comunque non sappiamo abbastanza per insegnare il Vangelo. Non siamo preparati a rispondere alle tante domande che potrebbero venire su. Quello è esempio 1. Esempio 2, lui dice la stessa cosa. Cara, stavo pensando che potremmo offrire di fare uno studio biblico evangelistico in casa. Sì? Spiegami un po' come quello che stai pensando. Come vedresti la cosa? Ma stavo pensando che non possiamo pretendere che le persone che Dio mette nella nostra vita devono andare fino a casa di Marco, dove la chiesa si incontra, per sentire il Vangelo. Quello è chiedere tanto. Sarebbe molto più facile per loro se potessimo invitarli qua, visto che già ci conoscono. Poi, visto che abbiamo poco tempo libero, ora sarebbe il momento di insegnare ai figli di partecipare più nella vita di casa. Quindi se ci mettiamo da fare, potremmo insegnare vari lavori a loro in più, che infine ci darebbero le ore necessarie sia per avere più tempo con loro, che già c'è troppo poco, sia per fare questo studio. Poi mi rendo conto in altro che non siamo ben preparati per fare studi così, quindi possiamo chiedere al pastore di darci dei materiali che possiamo studiare per essere più preparati. Però molto probabilmente ci saranno cose che non sto vedendo. Quindi cosa ne pensi di questo mio pensiero? E quali sono alcune delle cose che dovremmo prendere in considerazione che non ho visto? Allora, in questo caso la moglie, ma anche il marito spesso non ascolta. In questo caso la moglie ha ascoltato all'inizio. Lui ha fatto un pensiero, ha detto solo il titolo del suo pensiero. Stavo pensando che forse potremmo fare studi evangelistici in casa. Ma come? Ma tu non ti rendi conto che non abbiamo tempo libero? E poi non siamo mica preparati? Lei ha ascoltato. Lei ha peccato gravemente. È stata stolta, biblicamente parlando, stolta. Perché prima di capire quello che stava pensando, ha subito cominciato a attaccare. Questo è disprezzare, questo è mostrarti la tua follia, la Bibbia dice, e non è ascoltare. Che è diverso quando uno ascolta. Che è diverso. Trasforma l'atmosfera in un rapporto. Quando uno sa che può condividere il suo cuore senza che l'altro subito prenda qualcosa per buttare giù, prima di neanche capire. E troppo spesso prendiamo l'abitudine di dire la nostra prima di aver ascoltato. Questo è grave, grave come peccato. Quindi, non ascoltare è una posizione di grande orgoglio. La moglie in questo caso, e può essere il marito, capite questo esempio, la moglie capiva quello che stava pensando il marito? Minimamente. Subito con solo il titolo, ha fatto i suoi ragionamenti senza neanche sapere quello che stava pensando lui, che aveva pensato un bel po'. E poi lui ha detto: però forse ci sono le cose che non sto vedendo, mi aiuti a pensare, invitando lei a cosa? Dialogare, valutare insieme. Quando si inizia che uno dice: sai, stavo pensando, oh, cosa dici, non ti rendi conto? si può dialogare? Con quel tipo di inizio si può dialogare? Che rapporto c'è? Quindi, se tu ti rendi conto che, Signore, io faccio così, allora umiliati davanti a Dio, ravvediti, confessa e dici, Signore, voglio imparare ad ascoltare. Scoprirai che è una cosa bellissima. Scoprirai che c'è da imparare, c'è da dialogare. È una cosa meravigliosa. È per quello che la Bibbia ci insegna. È un atto di amore e di stima verso una persona, di ascoltare. Sì, spiegami. E vi dico una cosa. Se tu ascolti con quel cuore, ah sì, raccontami, spiegami. Di solito la persona, se la sua idea non è ben pensata, la persona stessa di solito riconoscerà. Se ha la possibilità di cercare di spiegare, senza subito entrare in combattimento, la persona stessa, ma potremmo fare questo? Oh, quello potrebbe essere una cosa utile per la Chiesa e per noi, ma come troveremo il tempo? Magari non c'è il tempo in quest'altro esempio. E allora, sai cosa, cara? Non ho pensato, ma sai, non abbiamo il tempo, o non abbiamo i soldi, non abbiamo. E lui stesso ha visto. Ma cosa cambia nel rapporto? Che invece, come? Ma non ti rendi conto che non abbiamo tempo? Vanno a letto con ghiaccio fra di loro, invece di incoraggiati. Quindi, basta con quel discorso. Però è importante, marito con moglie, moglie con marito, genitori con figli, figli con genitori, è importante ascoltare. Nuovo discorso, tanti piccoli insegnamenti. In Atti abbiamo una dichiarazione di Gesù che non viene riportata nei Vangeli, sono Atti, detto dall'Apostolo Paolo. In ogni cosa vi ho mostrato, questo è Paolo che parla, che affaticandosi in questo mondo ci conviene sostenere gli infermi e ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale disse: c'è maggior felicità nel dare che nel ricevere. Attenzione, prima di tutto, voglio dire, le parole maggior felicità è la parola che viene usato, di solito tradotto beato, benedizione. Allora, preferirei una traduzione, c'è più benedizione, è la parola greca. Nel dare che nel ricevere. Chi vive cercando di prendere per sé sarà una persona povera, anche se riesce a prendere molto per sé. Sarà povera di benedizioni. Sarà povera di benedizioni. Non avrà gioia. Il suo cuore non sarà mai soddisfatto, pur avendo tanto per sé. Magari sarà più bravo, più veloce, più forte degli altri nella vita, più in gara. Però, allora, visto che questa è una verità stabilita da Dio, che è più beato dare che ricevere. Se vuoi una vita benedetta, non è difficile. Cosa devi fare? Vivere mirando a dare, pensare agli altri, dare tempo, impegno di te stesso agli altri. Chi come stile di vita sta cercando per se stesso, prima di tutto sta nel peccato, che non è qui quello amore, e sta mancando le ricchissime benedizioni che possiamo avere quando impariamo a vivere dando. Allora, questa è la verità che Dio ha stabilito. Genitori, una parola qui. Volete che i vostri figli abbiano una vita di benedizioni oppure che abbiano una vita povera di benedizioni? State aiutando a provvedere per i vostri figli a imparare la gioia di dare come stile di vita, non qualcosa di ogni tanto, ma tutti i giorni, tanto. State impegnandovi a dare a loro la possibilità di dare, stimolando, incoraggiando, riconoscendo, apprezzando. Perché di natura, cosa fa un bambino di natura? Dà? di cuore o vuole ricevere? Uso un esempio, però vale in mille modi diversi. Se la mamma porta un dolce, quale sarebbe la tendenza naturale per i figli? C'è un pezzo più grande degli altri, qual è la tendenza naturale? Oh, prendi tu, cara sorella. No, fratello, prendilo tu. C'è quella tendenza? Voglio io. Per primo me! Qual è la tendenza? Dare o ricevere? Lavori. C'è la tendenza di voler dare per la famiglia o per ricevere? Allora, qual è il posto stabilito da Dio principale per i figli giovani? Allora, uno che ha 25, 27 anni, 30 anni, 22, può dare anche molto fuori la casa. Ma per quella l'età dei figli in questa chiesa, qual è il posto principale dove possono dare? Perché dare deve essere un'abitudine di vita, quindi tutti i giorni. In casa, lì si dà. Ma non come una cosa simbolica, ma una cosa di pratica che si fa tutti i giorni. Allora, che cosa serve affinché il dare di qualcuno abbia valore e sia fonte di benedizione per lui e gli altri? Allora, non leggo, ma in secondo Samuele, Davide aveva fatto un censimento con orgoglio e Dio ha detto ti punirò, e poi ha cominciato a far morire tante persone, l'angelo di Dio, e allora Davide doveva fare un sacrificio per fermare questa piaga. E è andato sopra la collina dove l'angelo stava arrivando di morte, e arriva lì e doveva fare un sacrificio su quella collina che apparteneva a un uomo di Israele, e questo uomo ha detto guarda, ho bisogno di questa collina. Allora dice il re, mio signore, prenda e offre ciò che gli piacerà. Ecco i buoi per l'olocausto, gli attrezzi per trebbiare e i giochi dei buoi serviranno per legna. O re, tutte queste cose io le dono al re. E poi il re rispose, io non lo prendo. No, io comprerò da te queste cose al prezzo che costano e non offrerò all'Eterno mio Dio olocausti che non mi costino nulla. Se tu vuoi che tuo figlio impara a dare e tu dai, ecco, dai questo. Tu gli stai insegnando a non dare. Dare vero, il vero dare, costa. Costa. Se no, non vale niente. Non vale niente, anzi, è controproduttivo. Quindi, cosa ha un figlio principalmente che può dare? Cosa ha un figlio principalmente che può dare? Che ancora vive in casa, eccetera. Cosa può dare? Non ha tanti soldi, ma ha tempo. Vero dare costa quello che lui ne ha di più, tempo. Tempo dal giocare, da divertirsi, da fare cose che avrebbe voluto. Allora, se non dà tempo non può dare, e se non dà non avrà una vita benedetta. Che il Signore offre a tutti coloro che vivono dando. Quindi, se voi amate i vostri figli, prenderete il tempo di insegnare loro a dare tutti i giorni. Il modo più grande che un figlio che non va fuori a lavorare, che ha tanti soldi, il modo più grande che un figlio può dare è qual è? Cioè, un regalino può fare ogni tanto, un disegnino ogni tanto, ma quello è un dare un po' come voglio io. Ma qual è il vero dare che un figlio può fare a livello pratico? Veramente Dio ha stabilito, c'è uno quando sono a questa età, qual è? Aiutare, fare i lavori. Questo cosa dà? Cosa fa quando un figlio lavora? Provvede a lui o lei di essere benedetto. Inoltre, compra tempo. Se un figlio lavora e lavora 10 ore, quello che la mamma o papà avrebbe potuto fare in 5 ore, ha comprato 5 ore per la mamma di fare quello che nessuno nel mondo può fare, la mamma. Una mamma può morire domani e quel figlio non morirà di fame. In qualche modo qualcuno provvederà cibo per lui, vestiti per lui, ma non avrà una mamma, non avrà la guida di, una papà, di un papà. E perciò i bisogni materiali chiunque può provvedere, ma la guida, la cura, la saggezza, l'amore dei genitori, solo i genitori possono veramente provvedere. Perciò se un figlio compra tempo per i genitori, che loro possono investire in lui, vale infinitamente di più di quanto vale le cose che possono fare per lui. Io ringrazio Dio per mia mamma. Ieri abbiamo chiamato lei perché oggi è il mio compleanno. Allora, visto che lei ha faticato molto per portarmi alla luce del mondo, ho chiamato lei per ringraziarla per la sua opera, lavoro, impegno da anni. E allora, lei mi ha detto, non ieri, ma tempo fa mi aveva detto, sai, voglio chiederti perdono che non sempre avevi la casa strapulita e non sempre facevo pasti stupende. Ho detto, mamma, non posso perdonarti perché non hai fatto nulla di male. Tu hai preso tempo per noi. Tu leggevi con noi. Mi ricordo di sedermi accanto a lei, mi ricordo a 12 anni di sedere in braccio a mia mamma, a 12 anni, ero più grande di lei. Ancora mi sedevo in braccio, aggrappato a lei, mia mamma è piccolissima, e mia mamma preferiva lasciare stare la casa, buttare insieme una cena, vestiti non sempre perfettamente stirati, per dare tempo a noi. Mia mamma era una donna saggia, lo è ancora. Quindi, un figlio che lavora può comprare tempo che i genitori possono investire in lui o in lei. Ci sono tanti altri modi che un figlio può, con guida, con aiuto imparare a dare, preferire altri ai pasti, dando i pezzi migliori agli altri. Avere lavori che sono veri lavori e che lavori che non riguardano lui. Se io pulisco la mia stanza e faccio i miei compiti, cosa ho fatto nel dare? Non ho dato niente, ho fatto per me, perché io sono beneficiario di quei impegni. Ma se io faccio i piatti, cucino, stiro, pulisco i bagni, porto fuori le immondizie, spazio per terra, passo lo straccio, quelle cose aiutano gli altri e sto iniziando ad imparare la benedizione di dare. Domanda però, tu scegli la tua mentalità di cosa è giusto per un figlio dalla parola di Dio o i principi del mondo? Come valuti cosa è adatto per un figlio, l'età dei tuoi figli? Dal mondo o proprio dai principi di Dio? Ho scritto qui la parola orgoglio. Dico, se si tratta di lavori di casa, spesso ci sono i problemi delle mamme che vogliono che tutto sia fatto bene e quindi non vogliono lasciare i figli di fare un lavoro scadente perché non è come vorrebbe che lei che fosse fatta. A quel punto lei sta dicendo vai pure all'inferno, non mi importa che tu abbia una vita non benedetta, io voglio godere la mia casa fatta come mi piace. Questo è quello che sta dicendo una mamma così. Non mi importa quello che succede a te spiritualmente in realtà, io voglio godere una casa bella come voglio io. E se tu soffri va bene. Questo è quella mamma, se si toglie via la maschera. Invece la mamma dice, sai, ho questo problema, signore, di orgoglio, io voglio che tutto sia fatto bene come faccio io. Ma io voglio che i miei figli siano benedetti. Toglimi questo orgoglio, signore, toglimi questo orgoglio. Questo è egoismo. Questo è un cuore che non sa amare veramente. Perché sa amare vuol dire amare gli altri. E tu devi ammazzare la carne per amare gli altri. Non ostacolare ai vostri figli di essere benedetti perché volete che sia fatto in un certo modo. State rubando a loro la benedizione di essere benedetti perché imparano a dare. Se tu non hai la pazienza di insegnare a loro, ravvediti e insegna loro con pazienza. Quale è qui solo per dirlo, un bambino di 4 anni o 5 anni dovrebbe minimamente lavorare sodo un'ora al giorno, minimo. Può essere spezzato, però quello minimo può essere doppio o triplo. Un figlio di 6-7 anni, 2 ore al giorno è niente, che fa lavori veri, no? 8-10 anni, 2-3 ore, poi finché non va via, da 2 a 6 ore al giorno dipende da quanti compiti ha. È importante che un figlio che ha tanti compiti impari a lavorare oltre ai compiti, perché se no cosa stai facendo a tuo figlio? Tu stai insegnando a lui, quando tu hai le tue cose, tu puoi trascurare gli altri. Se è un uomo, che tipo di marito sarà? Se è una donna, che tipo di mamma farà? Se impara, viene inculcato dai genitori, oh, tu devi studiare, allora tu devi pensare alle tue cose. Stai insegnando, tu puoi essere egoista, va benissimo, ma nella vera vita, quando un marito lavora, una moglie lavora, non devono pensare più alla famiglia? Ma certo devono pensare alla famiglia. Perché ci sono così tanti matrimoni disastrosi in Italia? Perché adesso la generazione è cresciuta dai genitori che non li fanno fare in casa quasi niente, si sposano e non vogliono ancora fare quasi niente, vogliono che facciano le altri, che sarebbe l'altro, il coniuge. Ma il coniuge è cresciuto nello stesso modo. E destinare il tuo figlio ad un matrimonio disastroso. Quindi non fate questo. Amate i vostri figli. Perché vi dico una cosa bella, e grazie a Dio vediamo questo sempre di più. Un figlio che si dedica alla famiglia è un figlio stra più gioioso e contento. Io posso dare esempi che vedo con i miei occhi in varie famiglie qua, di figli che aiutano, ma veramente aiutano. E mi ricordo una signorina, 12 anni, questo è 30 anni fa, no, più di 30 anni fa, che doveva alzarsi alle 5 per andare a scuola perché doveva attraversare tutto Roma. Quindi lei doveva alzarsi mezz'ora prima, perché la mamma si alzava alle 7. Lei si alzava, preparava colazione per la famiglia, che erano in 6 o 7. 7, 7 erano. Lei preparava colazione per tutta la famiglia prima di partire. Per prendere un corriere per un'ora e mezza, perché faceva una scuola speciale dall'altra parte della città. E lei doveva alzarsi prestissimo, perché pur facendo la scuola con orari così, sì, ma doveva partecipare alla vita di famiglia. E lei non è cresciuta male, è cresciuta molto bene per questo, insieme ad altre cose. Allora, chiudo questo insegnamento dicendo, non rubare dai vostri figli la benedizione di imparare a dare. E l'unico modo di dare in modo costante, veramente non c'è altro modo che nei lavori, perché non hanno soldi. Cosa possono dare di valore? Possono dare aiuto. E lì possono fare un ottimo lavoro. Sono meravigliato. Ho sentito una volta di una signorina che cucinava, questo è incredibile, ad 8 anni. Non so se sia vero, ma ho sentito. Vorrei scoprire. Finché non mangio io, non so se sia vero. Quindi è solo per sentir dire finora. Però cambio marcia, ma restiamo sullo stesso filo. L'importanza di amare quelli di fuori. Noi abbiamo la tendenza di vivere nel nostro piccolo guscio, pensando ai nostri problemi, i nostri desideri, i nostri sogni, le nostre difficoltà, e riempiamo la testa con le nostre cose. E vuol dire che non è amore. Cosa succede? Come vedo il mio problema se penso quasi esclusivamente ai miei problemi, non anche ai problemi degli altri? Come vedo il mio problema? Gigantesco? Fuori proporzione? Sto male? Perché sto sempre fissato sul mio problema. Invece, quando penso ai miei problemi, quanto devo, ma poi penso ai problemi degli altri, mi impegno a dare agli altri, sto cercando come posso benedire gli altri, sto cercando di incoraggiare gli altri, come vedo i miei problemi. Quando viviamo pensando alle nostre cose, diventiamo più egoisti che mai. E i nostri ragionamenti diventano storti, perché pensiamo quasi esclusivamente ai nostri problemi, le nostre difficoltà, e pesano molto di più, si schiacciano. Diventiamo schiavi dei nostri pensieri. Quando viviamo pensando, pensate con me, ad uno che lavora nell'oncologia, in ospedale, e va a curare, medicare questi pazienti che stanno soffrendo, morendo, in grande agonia. E questo qui, un giorno, ha una abbastanza discreta influenza, un mal di pancia forte. Quanto si lascia buttare giù, vivendo in mezzo alle sofferenze tremende tutti i giorni? Come vede questo mal di pancia? Tu prendi un'altra persona che si isola pensando solo a sé, solo a sé, solo a sé, e prende la stessa mal di pancia e va in crisi. Pronto, come stai oggi, amica mia? Oh, sto male, sto male. Oh. Invece tu chiami l'altra che capita di avere la stessa malattia, stesso dolore. Senti, come stai tu? Ha un po' di mal di pancia, ma sai, passerà. Oh, è forte, ma non è niente, perché passerà, sai? Grazie a Dio. È una virus, ma passerà. Dobbiamo imparare a non fissare sui nostri problemi, le nostre difficoltà. Che gioia dare fuori dal nostro guscio. Personalmente, come famiglia e come chiesa. Quindi, conclude la parte sul dare. Un altro piccolo discorso: non mentire con l'esagerazione. Già, questo è un discorso che abbiamo sentito altre volte. Voi conoscete Filippesi 4:8. Quanto a rimanenti fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono oneste, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è qualche virtù, se vi è qualche lode, pensate a queste cose. Poi conoscete 1 Corinzi 13, l'amore è paziente e benigno, non invidia, non si mette in mostra, non si gonfia, non si comporta in modo indecoroso, non cerca le proprie cose, non si irrita, non sospetta il male. Allora, questo è come Dio ci chiama a vivere. Mentire con i nostri pensieri porta a mentire con le nostre parole. Noi non diciamo niente che non è stato prima nel cuore, nella testa. Quindi, quando noi usiamo parole come sempre o mai, tu fai quello sempre, non mi ascolti mai, tu sempre mi vedi male, sono esagerazioni. Ovvero, la Bibbia non usa la parola esagerazione. Che parola usa la Bibbia anziché esagerazione? Cosa? Menzogne. Però avete notato che non esageriamo mai parlando di qualcuno in termini buoni? Avete notato? Chi è che esagera parlando bene di qualcuno? Oh, grazie, tu sempre pensi a me per primo. Tu mai ti agiti con me, grazie. Chi esagera nel bene? Io ho 53 anni e non credo di aver mai sentito qualcuno esagerare nel bene. E purtroppo non credo di aver mai esagerato nel bene. Purtroppo, tristemente, a mia vergogna dico, ho esagerato nel male, ma non nel bene. Allora, vuoi vincere il tuo peccato? Quando stai parlando e tu dici, e tu fai quello sempre! E la persona dice, ma scusami, è vero che lo faccio sempre? Va bene, non sempre, ma spesso, quasi sempre. Allora, se io rispondo così, io non vincerò mai questo peccato finché non muoio. Invece, se io voglio vincere il mio peccato, anziché vincere nella carne contro quella persona, tu fai sempre, scusami, ma lo faccio proprio sempre? No, ho mentito. Non è vero che lo fai sempre. Lasciamo stare il discorso, perché ovviamente ho pensieri falsi. e non voglio solo ritirare la menzogna, ma andare avanti, perché ovviamente il mio cuore è puntato sulla menzogna. Lascia stare il discorso, ho bisogno di cambiare i cuori. Non sono in grado spiritualmente di dirti niente adesso. Questo è se tu vuoi vittoria sul tuo peccato. E vi dico una cosa, vittoria sul peccato è una cosa meravigliosa, è una cosa stupenda. Ma delle volte non vogliamo vittoria sul peccato, vogliamo vittoria sull'altra persona, che è vittoria nella carne. Dobbiamo decidere cosa vogliamo. Vogliamo vincere o vogliamo crescere? Se vogliamo crescere e diventare più come Cristo, non dobbiamo ritirare la menzogna e cercare di dirlo in un modo un pizzico meno forte. Dobbiamo dire no, se questo è il mio cuore che devo arrivare a dire menzogne, allora io voglio lasciare questo discorso, perché vincere con quel tipo di cuore no. Allora, che cosa è più importante e che cosa ti porta più benedizioni? Vincere un argomento? Cosa ti porta di beneficio vincere un argomento? Avere ragione? Cosa ti porta di vero beneficio? Ti dà gioia? Ti dà pace? Ti fa assomigliare più a Cristo? Ti fa essere più uno strumento utile nelle sue mani? Invece quando combattiamo contro il nostro peccato, contro la carne, porta grossi benefici. Voglio che stiamo un popolo benedetto. Un commentino di un altro discorso. Spesso noi facciamo cose perché abbiamo sempre fatto quella cosa, senza pensare se quella cosa veramente serve adesso. Esempio, si inizia a fare qualcosa perché c'è un'esigenza e allora si trova una soluzione che soddisfa quell'esigenza. Benissimo, fino a là. Ma poi si comincia a fare sempre così e man mano l'esigenza cambia. Non c'è più l'esigenza, ma ormai la cosa è abitudine e si fa sempre così. Il motivo per cui si fa non esiste più, ma si fa e si fa e si fa così. Questo non è saggio. Forse c'è un nuovo motivo per cui è valido, ma bisogna capire che c'è un nuovo motivo. Allora, do un esempio. Io credo che ci sia un nuovo motivo, ma noi facciamo ogni domenica pranzo dei giovani. Perché abbiamo iniziato a fare il pranzo dei giovani? 11 anni fa? 10? Perché tutti i giovani di 11 anni fa vivevano lontano da credenti, famiglie di credenti, isolati dalla comunione, e nessuno di loro aveva un tempo con famiglie perché vivevano così lontani. Tutti. Perciò l'unico modo di averli in casa di qualcuno era la domenica. E abbiamo iniziato. C'era un'esigenza e c'era una soluzione. Adesso, quanti giovani adulti abbiamo che non stanno mai in casa di una famiglia? Cioè, l'esigenza non c'è più. Allora, io credo che ci sia una nuova esigenza diversa. Però è da riconoscere, ma c'è un'esigenza, perché quello lì no. Se c'è uno, e non sto qui a parlare, credo che ci sia, ma quello è un altro discorso, allora si fa per questa esigenza. Ma solo fare, perché abbiamo sempre fatto, può essere un grande sbaglio, perché ci porta tempo e impegno da quello che potrebbe veramente soddisfare un'esigenza nuova che c'è. Allora, questo vale per noi tutti in ogni cosa, è stra importante per voi genitori, perché le esigenze di un figlio che ha 2 anni non sono uguali quando avrà 3 anni, e non sono uguali quando avrà 5, e non sono uguali quando avrà 7, e 8 è diverso di 7, e 9 è diverso di 8, e 10 è diverso di 9, e bisogna capire quali sono le esigenze nuove. E quindi cambiare cose di fare. In famiglia questo è molto molto importante. È importante valutare spesso come genitori cosa stiamo facendo, il modo di fare, quando facciamo la spesa, chi fa quale lavoro in casa, come distribuiamo le cose. E non si fa solo che abbiamo sempre fatto, si valuta quali sono i bisogni in casa. come possono adattare le possibilità per meglio adempiere e soddisfare queste esigenze. Richiede pensiero. Può essere utile di chiedere un po' di pensieri anche l'uno dell'altro, perché magari uno da fuori può dire, ma sai che noto una cosa da valutare? E uno che sa ascoltare, sì, ma tu non capisci. No, sì, cosa noti? Spiegami bene. E ascoltando bene, sai, non sono completamente d'accordo, però su quella parte lì non avevo visto, è proprio così come dici tu. Si impara. Se applichiamo con attenzione questo modo di vivere, possiamo scoprire che tante cose possono cambiare per il meglio. Siamo creatori di abitudini e non sempre sono buone abitudini. Delle volte sì, sono stupendi, delle volte no. Quindi è buono valutare. Un discorsetto importantissimo. Non negare la potenza di Dio di fare quello che a te sembra impossibile. Non posso, no, quello non riesco, non è da me. Non dire mai quello, perché non è vero. Non è vero. Dio può fare infinitamente più di quello che immaginiamo e chiediamo in noi, per mezzo della sua potenza che opera in noi. Se io sono un genitore e mio figlio si fa un grave male, sta male. Ma io non ho la macchina oggi. Allora non posso portare un pronto soccorso, devi solo morire. Visto che non ho la macchina, sarebbe giusto dire, ma io non ho la macchina, quindi mica se posso portarlo 12 km fino al pronto soccorso, quindi devo lasciarlo morire, mi dispiace. Sarebbe quella la risposta? O sarebbe da dire, mio figlio ha bisogno di pronto soccorso, telefono non funziona, ma non mi rendo, signore, qui c'è un bisogno, mi metto da fare, aiutami a capire il modo di risolvere questa esigenza. Che assurdo sarebbe dire, ma io non posso, non ho la macchina, non posso. Non si dice non posso. Si dice cosa serve? Allora, signori, mettiamoci da fare. Un esempio piccolo, piccolissimo. Stavamo lavorando sul sito. Allora, scoperto che il mondo dei siti è un mondo vasto, un oceano di conoscenze, di saper fare, che questo oceano io non ho neanche bagnato l'alce del piede. Guardando ci siamo resi conti che avevamo un cucchiaino di conoscenza e c'è un mare di cose da sapere e non sto esagerando. Più o meno lì è proprio una buona proporzione. Noi avevamo un cucchiaino di conoscenza e c'è un mare di conoscenza che serve. Avremmo potuto dire, ma visto che abbiamo cucchiaino, non possiamo fare. Non posso, non posso, non so, non so, non ho tempo. Invece abbiamo detto, signore, serve. Serve, signore. Sembrava cinese, e io non parlo cinese, però, signore, serve. Allora ci buttiamo, aiutaci. Siamo rimasti meravigliati che qualcosa abbiamo cominciato a capire. Abbiamo già due tazzi di conoscenza. È ancora poco. Però almeno due tazzi hanno portato qualche frutto. Non dobbiamo dire non possiamo. Quindi impariamo a dire, signore, io posso in Cristo Gesù che mi fortifica. Io mi metto da fare a fare questo. Ma io no, mio figlio non mi ascolta. Cosa fai? Ti arrendi e lo lasci crescere così? Non ho tempo. Basta. Lo dici, non ho tempo, punta, storia chiusa. Signore, non vedo dove avrò tempo, ma tempo mi serve, perciò aiutami a sapere dove posso creare tempo. È tutto, perché se io dico, non ho tempo, se Dio mi mette tempo davanti, non lo vedrò. Se Dio mi mette il modo di risolvere e avere il tempo proprio davanti, non lo vedrò. Perché ho già detto, no, non ho tempo. Questo è una cosa che porta molto male e dobbiamo imparare a non dire questa frase, perché delle volte Dio apre porte che noi non vedevamo nemmeno come possibili. Un discorso breve, cambiando, questi sono tanti piccoli discorsi. Tu hai detto nell'ultimo mese, genitori, qualunque lamento dei tuoi figli, Come risponde? Quell'atteggiamento, è difficile sopportare quell'atteggiamento lì. O perché è così? O quello che è? È sempre così, è così egoista. O risponde così male, o... Allora, quello è come? Oh, perché il mio orto è così pieno di erbacce e quello del mio vicino è così pulito? Se il mio orto è pieno di erbacce, il mio vicino ha un orto bel pulito, è perché lui ha saputo curare meglio il suo orto. Allora, io dico, quando sento un papà, o anche una mamma, un papà, dire, oh, di mio figlio, dico, come si chiama il suo papà? Come si chiama il suo papà? Oh, prego, non possiamo cambiare il cuore di nostro figlio. Ma guai a quel genitore che si lamenta nel suo cuore del suo figlio perché non ha investito e non è stato di esempio e non ha dedicato e non ha sacrificato per mirare a cambiare il cuore del figlio. Cosa è il più importante? Quindi, anziché lamentarti dei tuoi figli, renditi conto che probabilmente non stai investendo abbastanza nei tuoi figli. Li stai lasciando essere egoisti, anziché imparare a dare, a far parte della famiglia. Un figlio che non deve fare quasi niente per la famiglia, veramente fa parte della famiglia? Biologicamente certo, ma a livello di rapporti, fa parte della famiglia? Cosa fa per farlo essere una parte della famiglia? Che è la sua famiglia, lui riceve da quelle persone, come da un istituto. Tu fai parte, se tu vai in una chiesa e vai solo per ricevere e non dai niente, ti senti veramente parte di quella chiesa? Ti dico io, no. Anzi, appena qualcosa che succede che non ti piace, cambia chiesa. In America conosciamo persone che hanno cambiato chiesa anche 10 volte negli anni, perché non danno. Tu ti senti legato ad una persona o a una chiesa quando tu dai e collaborate insieme. Allora, per aiutare un figlio di sentire e veramente essere parte della famiglia, lui deve dare. E questo dipende maggiormente dai genitori. Allora, avrei un altro 22 insegnamenti, ma finisco con questi. La cosa che mi meraviglia, è che Dio prende persone come noi e fa l'opera di papà in modo perfetto. E non si stufa di noi. E non chiude la porta a noi, ma continua a fare appello a noi. Io vi racconto una cosa che mi fa triste, ma è vero. Era 2 giorni fa, mi serviva qualcosa dall'America e ho chiesto a uno se poteva aiutarmi nell'ordinare e lui mi ha scritto non so come fare quello, però te lo dico che lì c'è una cosa dove tu puoi avere un servizio che forse farà quello che ti serve ed è gratuito. Allora, quello che mi serve ha certe complicazioni e non posso usare quel servizio gratuito. Allora io ho ricevuto questo email, ho detto, uffa, ma guarda questo qui, ma non si rende conto che io ho fatto buone ricerche, io sapevo esattamente quello che mi serve e per quello che ho chiesto quello. E anziché, allora, quella sera stavo riflettendo, stavo per raccontare questo a Serena. E dovevo raccontare, e lei doveva andare via, e io salto, e ho capito, ma che terribile orgoglio. Cosa ha fatto questo fratello? Lui ha detto, non so se Marco sa questo o no. Glielo dico, se sa, bene, se non sa, potrebbe essere una soluzione. Ha fatto una cosa gentile, buona, di amore. Invece di vederlo come una cosa gentile e buona di amore, il mio orgoglio ha visto male. ed è stato brutto riconoscere che la mia reazione era puro orgoglio. Ha fatto esattamente quello che avrebbe dovuto fare. Ha detto, senti, non so se ti basterà, ma c'è questo che è gratuito. Quello è amore. Ed io ho reagito, non a lui, ma nel mio cuore, con orgoglio. Dobbiamo combattere, perché l'orgoglio è ben radicato in noi. Allora dopo ho scritto a lui, dicendo grazie tanto che mi hai consigliato quello, quello è veramente un atto di amore cristiano. Così dobbiamo fare l'uno con l'altro. Grazie, continuo a fare così. Che stavo predicando a me stesso, per ricordarmi la prossima volta di vedere atti di amore come atti di amore. Quindi io per uno vedo tante strade davanti a me, ancora da percorrere. Oh, non sono arrivato, ma io vedo la meta. E la meta vuol dire stare sempre più vicino a Cristo. E io voglio quello. Io voglio più di Cristo perché nulla riesce a soddisfare il mio cuore. Posso avere tutto, ma il mio cuore è insoddisfatto se non ho più di Cristo. E il modo di avere più di Cristo è di capire che ho bisogno ancora di andare avanti e non restare fermo. E delle volte possiamo avere cose, alcune cose tipo quello che ho detto stasera, che possono essere legami che ci tengono legati e ci ostacolano ad andare avanti. Dobbiamo riconoscere e tagliare via. E allora possiamo correre in avanti. Corriamo insieme, sempre di più verso Cristo. Appoggiamoci, incoraggiamoci. Qualche volta ammoniamoci, istruiamoci e parliamoci l'uno l'altro sempre di più di Cristo. Che possiamo vedere la luce e voler sempre andare più verso di Lui. Preghiamo. Padre, ti ringrazio. Ti ringrazio che noi siamo preziosi a Te. Incredibile, questo sì è grazia. Ti ringrazio che Tu hai iniziato una buona opera in noi e la stai portando a compimento. Tu ci stai santificando, ma allo stesso tempo ci chiami a santificarci, utilizzando i mezzi che Tu ci hai dato. O Padre, uno dei mezzi è di riconoscere e confessare i peccati. Stasera abbiamo parlato di alcuni esempi di peccati pratici che molto facilmente fanno parte della vita quotidiana e spesso non vengono nemmeno riconosciuti, perché non sono azioni tipo rubare o uccidere o qualcosa del genere. Questi sono comportamenti legati a atteggiamenti sbagliati. E purtroppo spesso sono talmente integrati, legati alla vita che non ci rendiamo conto nemmeno. Mostraci, Padre, aprici gli occhi a vedere le cose che non rispecchiano Cristo. Perché vogliamo vedere più di Cristo. Vogliamo conoscere più Cristo. Per avere più comunione con Cristo, per diventare più come Cristo. Allora aiutaci in questo cammino. E Padre, certamente se fossimo soli non potremo, ma non siamo soli. Tu hai promesso di non abbandonarci. Ci hai insegnato a pregare di riconoscere la Tua potenza che opera in noi. Perciò, davanti a quello che serve per crescere, diciamo, noi possiamo. In Cristo Gesù che ci fortifica. Grazie che Lui ci fortifica. Ci impegniamo a camminare in avanti. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.